Quanto sopra è un'idea generale del cervello ottimale. Il cervello ottimale, a parte il fatto che non sempre è in grado di risolvere tutti i problemi dell'universo, fondamentalmente funziona esattamente in questo modo. Dovrebbe essere in grado di rievocare con visio a colori, in movimento, audio con toni, che fluisce, olfatto, percezioni tattili e sensazioni organiche. Inoltre, dovrebbe avere capacità immaginativa con visio a colori, in movimento, audio con toni, che fluisce, olfatto, sensazioni tattili e organiche, ed anche la capacità di rievocare ciò che è stato immaginato come un qualsiasi altro ricordo. Dovrebbe essere in grado di differenziare realtà e immaginazione con precisione. Dovrebbe essere in grado di rievocare qualsiasi percezione, anche insignificante, sia in stato di sonno che di veglia, dall'inizio della vita fino alla morte. Questo è il cervello ottimale. Questo è molto molto di più. Dovrebbe pensare ad una velocità tale che qualsiasi riflessione espressa a parole sarebbe assolutamente incapace di stare al passo con la benché minima parte di un solo calcolo. E tenuto conto di differenze dovute a punti di vista e istruzione, dovrebbe essere sempre nel giusto e non dare mai risposte errate. Questo è il cervello che potenzialmente possiedi. Questo è il cervello che può essere ripristinato a meno che non ne sia stata asportata una parte. Se non fa queste cose, è leggermente fuori fase. Ci è voluto molto tempo per arrivare a stabilire che questo era il cervello ottimale. All'inizio non ci eravamo resi conto che alcune persone, ad esempio, rievocavano con visio a colori, in movimento, ed altre no. Non avevo idea che molte persone immaginassero, sapendo di farlo, con audio, con toni, eccetera, e mi avrebbe sorpreso scoprire che qualcuno era in grado di annusare e gustare il tacchino dello scorso Natale quando lo rievocava. Nel 1938, quando vennero iniziate intensamente le ricerche che culminarono poi in Dianetics, dal greco dia, attraverso, e nous, mente o anima, l'opinione sul cervello umano non era così alta. In effetti, il progetto non era stato iniziato allo scopo di rintracciarne la funzione e reintegrarne il funzionamento ottimale, ma allo scopo di arrivare a conoscere la chiave del comportamento umano e la legge codice che avrebbe permesso di organizzare l'intera conoscenza in modo sistematico. Il diritto di intraprendere questo studio mi era conferito da una mente indagatrice, addestrata in matematica e ingegneria, fornita di un bank della memoria saturo di domande ed osservazioni di vasta portata in campi innumerevoli. La tesi di base era che la mente umana fosse un problema di ingegneria e che ogni conoscenza si sarebbe arresa se si fosse intrapreso un approccio di tipo ingegneristico. Venne formulato anche un altro presupposto di importanza primaria. Tutte le risposte sono fondamentalmente semplici. Al punto in cui è oggi, la scienza di Dianetics con i suoi risultati, che sono dimostrabili quanto l'affermazione che l'acqua alla pressione di un'atmosfera e a 100 gradi centigradi bolle, è una scienza ingegneristica, basata euristicamente su assiomi. Funziona. Questa è l'unica asserzione avanzata da Dianetics, come pure dalla chimica. Potrebbero anche non essere la verità, ma funzionano, e funzionano immancabilmente nel mondo finito. Agli inizi, dopo aver pensato e ripensato al problema e aver formulato le domande da porsi sull'universo nel suo insieme, non si aveva nessuna idea del cervello ottimale. L'attenzione era fermamente diretta al cervello normale. Si pensava che il cervello ottimale fosse quello normale. Quando col procedere del lavoro si arrivò finalmente al problema del cervello stesso, si fecero tentativi per ottenere risultati paragonabili alla mente normale. Le menti si aberravano. Una volta reintegrate, sarebbero divenute normali. In effetti, agli inizi, non vi era neppure la certezza che le menti potessero venir reintegrate. Tutto ciò che si voleva era una risposta all'esistenza e ai motivi per cui le menti si aberravano. Durante i numerosi viaggi fatti nella mia vita, avevo osservato molte cose strane. Lo stregone del popolo Goldi della Manciuria, gli sciamani del Borneo del Nord, gli stregoni Sioux, i culti di Los Angeles e la psicologia moderna. Tra le persone che avevo interrogato a proposito dell'esistenza, vi erano un mago i cui antenati avevano servito alla corte di Kublai Khan e un indù che sapeva ipnotizzare i gatti. Mi ero dilettato col misticismo. Avevo studiato dati che andavano dalla mitologia allo spiritismo. Cianfrusaglie del genere. Un numero infinito di cianfrusaglie.